Andre, ma dove siamo? Cioè, ma guarda sto portone.
Era aperto, non so. Cioè...
Entriamo? Che mi sembra...
Sì, entriamo. Che vuoi fare?
Per forza. Ci sono tante scartoffie qui, guarda. Cioè, questi usano Windows 98, ma che redazione è? Cioè, hanno tutti i computer vecchi. Ma hanno tutti i file di football. Ma dici che siamo nel posto giusto, dici?
Ma sì, dai, tanto approfittiamone,
di fare un scaffale in popini, c'è un progettino, vorresti fare...
Chi è?
Scusate, saresti?
Sì? Ma guardi, noi siamo della rivista Rapido Bonanza, ci conosce?
Ma... vi seguo su Twitter, almeno di non essere stato bloccato. Credo di no. Vi conosco, vi seguo, vi apprezzo, ma cosa ci fate dentro la redazione di Addol Magazine? Scusate, noi staremo per registrare il podcast.
Questo veramente è Addol Magazine? Ma chiediamo scusa, ma abbiamo... Ma Andrea, ma te l'ho detto di mettere l'indirizzo giusto sulla mappa?
Sai che io sono un po' boomer, quindi ste cose...
Capito, però la mappa dell'Agip potevi trattarla un po' meglio, che cioè Google Maps, però noi siamo un po'...
Sentite,
perché scuola.
Facciamo così, visto che ormai siete arrivati fin qui, sbagliando o non sbagliando. Fermatevi, va, tanto noi abbiamo già iniziato questo podcast, quindi è inutile che adesso stiamo qua, andate, chiudete, fate casino, rimanete qua con noi per questa sera e fateci compagnia per parlare di football NFL, dai.
Quindi non sbattiamo la porta, non
disturbiamo. No, prendete una sedia, sedetevi e partecipate a questo podcast che sono convinto questa sera durerà meno di 60 minuti.
Meno di 60 minuti è una gran promessa. Lei è il direttore, vero? Il direttore.
Mi prendo le mie responsabilità.
Ok, allora ci prendiamo il nostro posticino e la lasciamo disquisire.
Perfetto. Amiche e amici dello Sfiore del Prolato, benvenuti alla quarta puntata dell'off-season di Scusate il Disturbo. Un ringraziamento come sempre del Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. In questa puntata insieme a me Giovanni Ganci, ci sono Mauro Rizzotto, Marco Santini, Alberto Cantù, Mattia Righetti, Alessandro Talaschi, Emanuele Sortino, Giorgio Prunotto e, bisogna fare di necessità virtù, la partecipazione straordinaria di Daniel Molinari e Andrea Triunfo di Radio Buranza, che ce li siamo trovati in redazione, e quindi insomma, siccome siamo gente amichevole, simpatica, a cui piace avere amicizie anche all'esterno del nostro consesso, le abbiamo chiesto di rimanere qua con noi, e quindi ciao Daniel e ciao Andrea.
Ciao direttore, ciao Giovanni, ciao a tutti. I nomi li imparerò durante questi 60 minuti. Vi ringraziamo per l'ospitata, chiaramente ricambieremo anche in futuro se ci sarà occasione all'interno del nostro podcast, su Twitch, su Spotify, insomma dove volete, però vi ringraziamo per l'ospitalità, sono stato professionale proprio.
Bellissimo, mamma mia.
Direi, non preoccupatevi per i nomi, perché tanto non li sa tutti neanche il direttore, li legge ogni volta dalla scaletta.
Esatto, ce li ho scritti, assolutamente.
Comunque mi unisco anch'io ai ringraziamenti di Daniel, quindi grazie a tutti, grazie direttore per l'invito.
E dopo questo giro di grazie Graziella possiamo iniziare la nostra puntata con la notizia che ha così un po' segnato la giornata insieme a tante altre, perché l'NFL non si ferma mai neanche quando non c'è la NFL, ma continua a girare, il rinnovo del contratto di Dak Prescott. Io do i freddi numeri, poi lascio a voi le invece calde considerazioni. 4 anni di contratto in cambio di 160 milioni di dollari, 126 di questi 160 garantiti, 66 milioni alla firma, record NFL, 75 milioni il primo anno, record NFL. Prescott diventa il secondo giocatore più pagato della Lega dietro Patrick Mahomes, diventa il primo per i contratti normali, cioè quelli che durano 4 anni e non 10 come Mahomes, e per come è stato strutturato il contratto, nell'interno del contratto c'è una clausola per la quale non può essere ceduto se non con il suo accordo, e non potrà essere taggato al termine dei 4 anni, quindi o rinnova prima o se ne va da altre parti. Per quei magheggi di cui sono state bravissime le squadre NFL, quindi l'aggiunta di 2 anni fittizi al termine del contratto, eccetera, 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 eccetera. Il primo anno di contratto di Prescott peserà soltanto 22 milioni, tra i 22 e i 24 milioni sul salary cap dei Dallas Cowboys contro i 38, che sarebbe stato il costo di un eventuale secondo franchise tag al giocatore. Quindi tendenzialmente per quest'anno c'è anche un risparmio per i Cowboys. Ovviamente il web si è messo in fermento, troppi pochi, è un incapace, non li merita, li merita tutti, è bravo, senza di lui non ci sono più, eccetera eccetera eccetera. E quindi facciamo così, siccome siete tanti, a me piace ascoltarvi tutti, quindi volentieri il vostro parere su questo rinnovo che ha segnato, diciamo, la fine del periodo del tag e l'inizio della free agency, quella un po' più tosta. Un minuto a testa, altrimenti vi stacco tutto. Anzi, facciamo così, siccome siete tanti e capisco che poi entro, vi do io l'ordine. Quindi quando vi chiamo, uno ha il diritto anche di dire ma, boh, ciao, e se ne va. Mauro.
Ma, boh, ciao.
Ok, perfetto, piace. Io posso, ci sono delle persone in questo podcast su cui posso contare sempre, e Mauro è uno di questi, è inutile.
Grazie, direttore, grazie.
Ma ci mancherebbe. Marco?
Posso dire di essere d'accordo con Mauro?
Assolutamente, sai che qua siamo
di solito questo lo puoi dire quando sei l'ultimo della fila, adesso sei il secondo.
Infatti, no, ma siccome so che ci sono ragazzi giovani che vogliono esprimere, parlare.
Allora, vuoi che ti dico qualcosa così puoi essere, ti dico 10 secondi di qualcosa così puoi essere d'accordo?
Ma vuoi, tanto io sono d'accordo.
Poteva essere una cosa molto intelligente, l'avesse fatta 2 anni fa, l'ha fatta adesso, ha pagato i prezzi di un mercato che 2 anni fa non era questo, non aveva alternative. Tutto ciò dato buon contratto, perché Prescott è un buon giocatore.
Sì,
conferma,
sono sempre, non sono bruscolini, però volevo approfittare della presenza dei due ragazzi che praticamente hanno fatto un'incursione nel backfield, e quindi li salutiamo con piacere.
Mamma mia, siamo a 8 minuti e abbiamo già toccato il fondo. Cosa eliminerà per i prossimi 60 minuti non lo sappiamo.
Possiamo solo migliorare.
52 direttore, 52 no. Ne facciamo 60 adesso.
No, 60. Da adesso 60, perché?
Ah, giusto.
Non capisco qual è il problema. Va bene, dai, tengo l'ordine qua della mia scaletta. Alberto, il tuo parere.
Cioè, quindi sono il primo a dover esprimere una posizione.
Ti tocca.
Più che altro dire qualcosa di serio.
Can I plead the fifth? Come dice Tom? No. Nel senso che questa cosa di tutto il dibattito su Dak mi mette un pochino in difficoltà, perché si tratta di uno dei giocatori, di quelli che ammiro, che ho studiato, comunque analizzato meno, almeno da quando sono su Ad. Quindi faccio ammissione di ignoranza sul suo gioco. Non è, cioè, posso dire quello che ho visto guardando le pareti dei Cowboys, e quello che ho visto mi basta, secondo me, per dire che quei soldi se li merita non vuol dire che è a livello di chi già li prende, ma che nelle regole che, diciamo, fanno girare il mercato di quarterback NFL, merita di stare lì, e che i Cowboys sono l'unica, cioè l'avevo già parlato la settimana scorsa, che i Cowboys sono l'unica parte in causa che deve un po' mangiarsi le mani, perché se questo contratto l'avessero firmato 2 o 3 anni fa, diciamo, i milioni annui che dovrebbero dare ad Dak sarebbero sicuramente inferiori. Non l'hanno fatto, alla fine si sono trovati in una situazione di accontentare Dak non solo per l'ammontare del contratto, ma anche per la durata, per la no trade clause, per la no tag, insomma tutta una serie anche di aspetti secondari che però alla fine Dak si è messo in tasca a tutti. I Cowboys hanno un quarterback, lo stanno pagando molto, e questo mette insomma più pressione sulla dirigenza per iniziare a quagliare qualcosa, perché comunque Dak, e ripeto, io ammiro come persona e anche come giocatore, non è che alla fine ha una vittoria ai playoff da mostrare. Chiaramente le vittorie non sono una quarterback stat, però quando sei il quarterback dei Dallas Cowboys e prendi quei soldi lì, l'aspettativa è quella che è. Quindi bravo Dak, sono contento per lui, non è un abominio questo contratto, adesso sta lui, sta ai Cowboys insieme provare a ritornare in post season con un pochino più di costanza.
Grazie Alberto. Mattia e poi Alessandro.
Sì, concordo principalmente su quello che ha detto Alberto, ovvero che il meccanismo dell'assegnazione dei contratti del quarterback è strano, è un meccanismo rotto, perciò non è che uno appena vede la cifra di Dak deve iniziare a compararla con quella di Mahomes, perché Mahomes è il miglior quarterback NFL, o almeno lo è stato fino all'anno scorso, ma lo è ancora. Però se li merita, Dallas ha senza dubbio aspettato troppo, perché non volevano pagarlo più di 35 l'anno scorso, se gli è toccato pagarlo 40 quest'anno. Sono un attimino preoccupato in realtà, perché è una squadra Dallas con tanti buchi a partire dalla linea d'attacco, e sappiamo tutti che difendersi dai blitz è una cosa molto importante nel NFL di oggi. Perciò sinceramente Dallas adesso dovrà trovare il modo di far quadrare i conti, e credo che la prima testa a saltare o a essere rinegoziata sarà quella di Elliott.
Io sono Team Prescott, lo sapete, ho scritto un pezzo penso un anno e mezzo fa e resto di quell'opinione. Per me Prescott vale i soldi che prende. È chiaro che avete già detto, è inutile che lo ripeta anch'io, il momento è quello che porta il mercato in questa direzione. Adesso dategli anche un allenatore.
Perfetto, beh, mi piace così. Emanuele e Giorgio.
Beh, facciamo un calcolo. Se avessero lasciato andare Dak, quante pick avrebbero dovuto spendere per andare a prendere il futuro franchise quarterback? Sono, avete detto giustamente, Mauro, Alberto, hanno detto giustamente, se lo facevano questo punto 2 anni fa avrebbero risparmiato quanto? 5 milioni? 10 milioni sul tutto? Secondo me è stato, Dak Asa li merita per quello che sta facendo, non è ovviamente il migliore, non è nella mia top 5, ma nella mia top 10 non esce. E Jerry Jones ha dovuto spendere i soldi perché in questo momento non poteva andare a prendere un altro quarterback, riscalare tutta la classifica, tutta la draft board, eccetera, eccetera, e avere questi dubbi. Gli doveva dei soldi, perché i primi 4 anni se li ha fatti a gratis, quindi ci sta tutto il contratto.
Secondo me la grande sconfitta è Jerry Jones, perché appunto un anno fa l'avrebbe pagato molto meno e c'era un cap superiore, quindi una genialata riuscire a aspettare un anno, non avere alternative, perché quest'anno si sapeva che era molto più difficile avere alternative. Nel frattempo lui si è rotto, Jerry Jones ne ha sparlato tutta l'off season, quindi anche il clima sarà assolutamente idilliaco. E beh, complimenti, è stata proprio una genialata. Lui li merita, non quella cifra lì, leggermente meno, ma li merita perché è un bravo giocatore.
Daniele, Andrea, a chiudere questo primo segmento.
Beh, devo dire che poi avete già detto tutto voi, quindi io mi allineo un po' al vostro pensiero, in particolare anche quello di Alessandro, e aggiungo le mie considerazioni sul teorema dell'assonanza. Cioè io sostengo da sempre che un giocatore che abbia un nome swag meriti i soldi, quindi Rain Dakota Prescott per quanto mi riguarda era scritto nelle stelle che meritasse quella cifra. No, a parte gli scherzi, penso che Dallas abbia fatto bene se si era trovata fuori tempo massimo per le ragioni che avete detto voi, nel senso che anche Emanuele ha lanciato una provocazione secondo me corretta. La situazione poi del mercato QB quest'anno è quella che tutti noi conosciamo, squadre sempre più disperate per avere un franchise QB, ce l'hai, è ancora giovane perché al netto dell'infortunio atroce va per i 28 anni a luglio, quindi è nel suo prime, comunque sta per entrare nel suo prime e ha oramai 4-5 stagioni sotto la corazza belle solide al netto dell'infortunio, quindi chiaramente passerà anche dalla riabilitazione, comunque da come ne uscirà da lì, però assolutamente sono felice di rivederlo in maglia Cowboys, è un giocatore che mi sta simpaticissimo, cioè proprio insomma io non riesco a sprecarmi in lodi tecniche, quelle le lascio ad Alberto con i suoi videini.
Per me all'apparenza è sempre stato veramente uno dei piaceri per guardare i Cowboys, che ecco, insomma, in difesa invece hanno tanto da sistemare, e vediamo come si muoveranno lì.
Sì, io aggiungo, visto che sono l'ultimo, aggiungo solo una cosa: questa mossa di mercato, forse non dico la dovevano fare per forza i Cowboys, essendo i Cowboys, quindi si potevano permettere di andare a giocare senza un franchise QB o un quarterback di livello. Se ti chiami Dallas Cowboys, no, quindi alla fine, l'avete anche menzionato prima, sono stati un po' costretti a firmarlo. Ovviamente la scelta comunque positiva, però ecco, forse è stata un'altra franchigia, come è capitato in questi altri mesi, l'avrebbero potuto lasciare andare o comunque tradare in qualche maniera, però essendo i Cowboys, insomma, questa è stata l'unica strada percorribile per quanto mi riguarda.
Io, per chiudere, aggiungo solo un piccolo particolare che ho citato un articolo su Adol Magazine, ho detto prima, ma vabbè, non per quello. Secondo me hanno un grandissimo valore anche economico da un certo punto di vista. Il fatto che nel contratto sia stata inserita anche la cosiddetta no trade clause, la clausola no trade, quindi in poche parole Dak non potrà essere usato come merce di scambio nei prossimi anni nel caso in cui i Cowboys non vogliono più avvalersi dei suoi servigi, perché se deve spostarsi deve esserci il suo accordo, e secondo me questa cosa ha davvero tanto tanto valore, anche se non un valore economico, diciamo, reale in dollari, ma è molto. E anche la clausola del no tag, Dak arriverà a fine di questo contratto a 31 anni, quindi ancora con un'età in cui può stipulare un altro contratto ciccio nella NFL, se sarà sano, se avrà mantenuto i suoi standard, eccetera eccetera eccetera, e il fatto che non potrà essere taggato obbliga comunque i Cowboys, diciamo, al termine, diciamo, della terza stagione, a cominciare le trattative per un eventuale rinnovo, e nel caso in cui non si trovi d'accordo, senza nessun problema diventa free agent, e quindi gli si potrebbe aprire un portone fatto di tanti tanti soldi. Ecco, queste sono due, secondo me anche queste sono due, diciamo, vittorie del giocatore rispetto a Jerry Jones, ecco, quindi che lo tengono tranquillo per questi 4 anni. Nulla può accadere che lui non voglia. Questo
voi
è...
direttore
prego.
Jerry Jones Dak Prescott deve una bella cena di Nucci, perché Jerry Jones si è spaventato quando l'ha visto in campo quest'anno, e quindi non poteva esimersi dal dare un contratto a un QB vero per evitare il rischio.
Rispetto per Ben DiNucci.
Per evitare il rischio di vedere Benjamin Anthony DiNucci in campo.
Un gran attore nei Soprano, comunque, Ben DiNucci.
Ma comunque, non l'hanno taggato. Ma
tagliatella alla Ben DiNucci, se siete scordate.
Mi pare che l'hanno taggato,
DiNucci.
Su Facebook l'hanno taggato
su.
Io non l'ho detto, sì, io l'ho detto.
L'ha attaccato Prescott, gli ha messo grazie Ben.
Secondo me l'hanno bloccato su Twitter, Jerry Jones.
Ah, ecco, che tristezza.
No, si erano bloccati a vicenda, poi si sono sbloccati una volta che hanno messo nero su bianco il contratto. Direttore, velocissimamente volevo fare un'ultima considerazione, che ho visto che nessuno di noi ha toccato, che Dak Prescott ha saltato quasi tutta la stagione per un infortunio gravissimo. A me fa molta impressione che non se ne è parlato ultimamente, e a quanto pare non ha avuto neanche peso in sede contrattuale. Non so se questo sia dovuto ai progressi che sta facendo il giocatore dal punto di vista della riabilitazione, quindi ai progressi medici, o al fatto che ormai il valore dei quarterback è talmente schizzato alle stelle che anche se fosse saltato su una mina la preta con i Giants, i suoi 40 milioni all'anno li avrebbe portati a casa lo stesso. Però davvero mi sembra una cosa che è cambiata negli ultimi anni, perché prima c'erano delle ripercussioni. Dak, secondo me, le avrebbe pagate anche solo 5-6 anni fa per questa situazione.
Meglio Dak su una mina che DiNucci in campo.
Esatto.
Mamma mia. Comunque, Alberto, io ti ringrazio per questo assist involontario che mi hai fatto, e anche se fosse volontario ti ringrazio uguale.
che monetario.
Giovedì sera alle 21.30 per chi è iscritto a Clubhouse, una puntata speciale di Adult Magazine con un Matteo Carta, se ricordo il nome, preparatore atletico e persona che lavora sul recupero da infortuni degli sportivi, che ci parlerà proprio prendendo gli esempi di giocatori che hanno avuto grossi infortuni, ad esempio Prescott, Von Miller, Saquon Barkley. Si è documentato e ci racconterà un po' che tipo di futuro, diciamo, che cosa aspettarsi da loro alla ripresa delle ostilità. E quindi abbiamo questa cosa su Clubhouse diversa dal solito, però insomma, come diceva anche Alberto, è importante capire anche non tanto la salute, perché sono informazioni che non abbiamo, però quali possono essere i tempi di recupero e che tipo di recupero possiamo aspettarci da questi giocatori. Grazie Albert, grazie, birra pagata.
Sì, guardate che io non dimentico, direttore, prossima volta Mind the Gap.
Guarda, non vedo l'ora.
Porto lo scontrino.
Non vedo l'ora, entro, lascio la carta che do sul tavolo e comincio, solo per rifarmi, guarda. Allora, passiamo invece alla franchise tag. Allora, qui vi ricordo che la postazione Twitter attiva, e oltre a me è l'unico impostatore Twitter che ha il diritto di intervento in qualsiasi momento del giorno e della notte per ricordarci, per portarci eventuali notizie. Discorso del franchise tag: era girata una voce negli scorsi giorni che la NFL avrebbe rimandato di uno o due giorni la scadenza del termine entro il quale mettere il tag ai giocatori, che è oggi alle 22 se ricordo correttamente, ma essendo le 21.55 non avendo letto nulla, deduciamo così in maniera molto, molto simpatica che non c'è questo prolungamento della finestra del tag. Ed infatti le varie squadre si stanno affannando a taggare il mondo, o quasi. E fino a questo momento, a meno di interventi nei prossimi minuti, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 giocatori a cui è stato messo il tag. L'ultimo è la safety dei Saints, Marcus Williams. Il penultimo, Allen Robinson, ricevitore di Chicago Bears, che sarà anche un problema dal punto di vista economico per Chicago gestire questo tag. Però siccome noi siamo amanti dello snake, tiro in campo subito Daniel e Andrea, prima di una domanda di Federico che faccio dopo, e volevo chiedere a loro se questi nomi sono quelli che si aspettavano, se ne manca qualcuno o se secondo loro c'è una vera sorpresa tra i 9 giocatori che hanno avuto il tag in questa finestra.
Vado io, Daniel.
Vai tu.
Ma allora, sicuramente ne manca qualcuno, però adesso così al volo faccio fatica a ricordarmene. Però di sorprese, secondo me, un paio ce ne sono state. Parlo soprattutto di alcuni uomini di linea, in primis Cam Robinson. Qua mi sento chiamato in causa, diciamo che non il miglior giocatore da taggare, per usare un eufemismo. Anche quello dei Panthers, Taylor Moton. Non l'ho ben capito, anche se comunque il suo lo ha sempre fatto. Anche l'altra guardia, Brandon Scherf, così faccio tripletta, è il secondo tag che gli piazzano sopra, verrà pagato 18 milioni. Lui se ne vuole palesemente, sì, 18 milioni per una guardia, che è chiaramente una delle top guardie in circolazione, però lui penso abbia espresso la volontà di andarsene, o comunque l'idea è quella. Dunque, insomma, questa mossa da parte di Washington, insomma, un pochino, cioè non l'ho ben capita, anche perché si poteva benissimo valorizzare con una trade, adesso con questo tag non lo so, però sì, direi questi tre personalmente mi hanno un po' sorpreso.
Beh, io guarda, allora rilancio che diciamo il safe tag, rinominiamolo così, che mi è piaciuto molto, quello di Justin Simmons, che avendolo ammirato un po' nella West in questi anni, è una safety che a me piace tantissimo ed è venuta fuori proprio bene bene, ed è molto fondamentale secondo me nell'economia poi sia della secondaria ma anche della difesa stessa dei Broncos. Quindi il buon Justin Simmons, sono stato contento che perlomeno abbia riuscito il tag, o comunque che i Broncos
nonostante la rivalità riescano a tenerlo lì per ora. Sicuramente parlo poi in maniera egocentrica, Hunter Henry non è stato taggato, sarebbe stato il secondo anno di fila, e che quindi mi aspettavo non avvenisse, perché sono 12 milioni e 7 credo il tag di Hunter Henry. Due anni di fila si è discusso tanto nel corso della passata stagione, comunque nelle ultime settimane, di riuscire a raggiungere un accordo. Probabilmente non hanno raggiunto le due parti, quindi sarà credo il tight end numero uno della free agency. Ha avuto una stagione finalmente da sano, cosa non così scontata per un tight end che comunque ha dimostrato buone potenzialità ed è ancora giovanissimo, 26 anni, quindi credo che poi sarà anche leggermente overpriced, comunque sarà quello che guiderà il prezzo del mercato. Mi ha un po' sorpreso probabilmente Allen Robinson, qua lancio la provocazione, mi sembra sempre più le mie prigioni a Chicago. Quindi, nel senso, al netto del tag, non so se mai vedrà la luce un contratto a lungo termine. Forse Allen Robinson mi aspettavo che, insomma, la rottura completa, comunque andare a cercare fortuna altrove, forse se lo meriterebbe. Cioè, forse lo dico più come un atto d'amore nei confronti di quel wide receiver che poi, come ne parlavamo su Twitter con Alberto, fin da Penn State, insomma, ha dominato lungo e largo anche con le peggiori espressioni da QB esistenti, quindi ti direi questi tre nomi qui.
Cioè, sta girando un tweet della credo di Pro Football Focus, insomma, dei QB con cui ha avuto a che fare Allen Robinson nella loro posizione nella classifica dei migliori QB della stagione. Devo dire che è santo subito Allen Robinson, assolutamente santo subito.
Poi Chicago prende un solo tight end, quindi è normale. Allora, sono molto contento che abbiano taggato Marcus May, perché secondo me veramente, se fosse andato via i Jets, c'era da spararsi, perché è fondamentale per la loro ricostruzione, secondo me. Quindi quello secondo me è stato un tag azzeccato. Gli altri ci stavano, me li aspettavo più o meno tutti. Anch'io su Cam Robinson sono stato un po' stupito, però vabbè, ci può stare, i tackle in sta fase costano tantissimo, quindi chiunque viene cercato di essere trattenuto. Molti si aspettavano Lawson, defensive end dei Bengals. Io no, conoscendo i Bengals in genere, loro queste cose non le fanno. Ora vediamo se
viaggio per Atlanta, Giorgio, l'ho detto così.
Tutto può essere. Conoscendo i Bengals, ero sicuro che comunque lui non sarebbe stato taggato, perché non è nello stile. La cosa che mi fa un po' ridere è che Anarumo, appunto il defensive coordinator, diceva che puntavano fortissimo quest'anno sui pass rusher e defensive end, e quindi mi viene da dire, ma se ne va lui già non ne abbiamo. Boh, vedremo.
Tocca a me. Io direi invece, più quelli che sono stati taggati mi hanno sorpreso, quelli che non sono stati taggati per via dei tag, nel senso, i Bucks hanno taggato Chris Godwin, significa che non hanno taggato Barrett, e il che è male. Cioè, secondo me Barrett, a parte che poteva essere taggato per mantenere quella difesa che comunque alla fine ti ha portato a vincere il Super Bowl, potevi trovare un contratto con Godwin, con un sistema, secondo me si poteva finanziare in maniera molto magari creativa, però ci potevi arrivare, nel senso, sai che starai con magari ti giochi un altro anello con Brady, sai che sei uno dei suoi target preferiti, quindi farai un numero di ricezioni pauroso. Per il prossimo contratto ti facciamo magari 2 anni, però ti paghiamo un po' meno con la cosa che c'hai dei bonus mega galattici, in maniera tale che noi ci sistemiamo dal punto di vista fiscale, e poi il vero contratto te lo facciamo tra 2 anni. Cioè, ti prendi dei soldi, ti prendi magari il 70-80% di quello che vali ora, con la cosa che A, ti puoi giocare un altro anello, B, ti puoi andare come curriculum per il prossimo contratto, comunque sei forte, e ti puoi prendere un sacco di soldi in bonus che contano in maniera molto particolare nel punto, appunto, di vista del salary cap. Quindi magari avrei fatto una cosa del genere. Non taggando Barrett, non lo so, stanno forse cercando di fai tastare il mercato e dire curò, questi soldi non te li puoi pigliare, e farlo tornare, però non lo so.
Dio, mi temo di aver perso il giro, ma forse sono proprio io, direttore.
Ma non c'è giro, qua c'è simpatia, anarchia.
A posto. No, Allen Robinson mi ha stupito, ma mi ha stupito ancora di più Godwin, perché obiettivamente ricevitori ce ne sono parecchi in NFL e quindi non pensavo che Tampa scegliesse di usare il franchise tag su Godwin. Chi non è stato taggato invece, e pensavo che un bersaglio così per quest'anno lo volessero tenere, anche perché hanno appena cambiato quarterback, è Kenny Golladay, che non è stato taggato dai Lions. E francamente, mentre Tampa comunque le alternative a Godwin in casa bene o male le ha, ecco, i Lions, zomma.
Ok, allora tocca a me. Sono contento, anche se è una tag effimera, per Leonard Williams, perché probabilmente Rapoport ha scritto che è solo un placeholder in attesa del rinnovo sul lungo termine. Leonard Williams è una bestia, cioè è un giocatore bootleg Aaron Donald. Sono super contento per lui, perché comunque di giocatori così versatili puoi mettere lungo tutta la linea difensiva, ce ne sono pochi, e l'anno scorso ha avuto una stagione dominante ed è uno dei motivi per cui Giants, oltre alla NFC East, è uno dei motivi per cui Giants sono arrivati a tanto così dai playoff. Faccio un po' a Giorgio Prunotto e metto di mezzo la mia squadra, anche se non c'entra, e sono molto contento che abbiamo taggato Moton e Cam Robinson, che sono discreti, Robinson buono al massimo, Moton, perché indica che c'è proprio una fame per il tackle, perché gli offensive tackle sono sempre più importanti per ovvi motivi, e non vedo l'ora di vedere, non vedo l'ora di assistere a cosa succederà con Orlando Brown, perché è chiaramente un tackle superiore ad entrambi i giocatori citati. Perciò il prezzo potrebbe alzarsi un bel po', e squadre disperate per tackle come Chargers o Giants potrebbero venire a bussarci alla porta. A quel punto si potrebbe ragionare. Però ripeto, contentissimo per Leonard Williams, perché New York ha fatto una mossa intelligente per una volta. Quando ti regalano il Jets, il giocatore del Jets, lo tieni. Fine.
Ma i nomi sono quelli, li avete fatti praticamente tutti. Io volevo sottolineare un aspetto che ho sentito nel podcast di The Athletic, che secondo me è molto sottovalutato. Quando pensiamo alle strategie di una squadra, come parlava Ema prima, delle scelte dei Bucks su chi diciamo estendere a lungo termine e chi invece taggare, questo aspetto è le dinamiche di spogliatoio, nel senso che c'era Rick Smith, se non sbaglio, forse l'ospite con Robert Mays, ha detto che non si pensa quanto sia importante tenere soddisfatti i giocatori veterani o comunque che hanno fatto il loro contratto da rookie, sono diventati parte importante della squadra, e che segnale dai dandogli il franchise tag, comunque una via di mezzo che ci può stare soprattutto in quest'anno, oppure rifiutando proprio l'estensione e portando dentro altra gente. Dai un brutto segnale a tutto l'ambiente, al resto dei giocatori che stanno per arrivare a quello step della loro carriera di passare a incassare, e quindi secondo me tante scelte che magari non ci quadrano dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, anche dal punto di vista economico, possono essere dettate da questa esigenza di tenere un buon clima all'interno dello spogliatoio, che è una cosa che fanno le squadre migliori, le più vincenti, che difficilmente fanno le altre. Quindi poi sui nomi posso solo dire che sono completamente opposto alla franchise tag, anche perché con Addo abbiamo fatto un bel lavoro sui free agent, e vedere se ripeto di tornare all'ovile per un anno mi triggera un pochino. Sarebbe molto più interessante vedere tutti questi giocatori arrivare alla, cioè testare il mercato, trovarsi un'altra squadra. Secondo me ogni volta che questo succede cioè mischia un po' le carte, rende tutto più interessante. E quindi ad esempio sono contento che Kenny Golladay non sia stato taggato, e vedremo dove andrà a finire, darà un po' una scossa al mercato dei wide receiver.
Perfetto, grazie Alberto. Ho portato su dallo spazio di Ask Disturbo una domanda che ci sarà fatta, che è proprio inerente al discorso del tag e ha anche molto, molto a che fare con la filosofia. Federico ci chiede: a livello di contratto collettivo, quanto è legale taggare un giocatore con la speranza o l'idea più o meno esplicita di scambiarlo? non è una mossa contro lo spirito del tag e che un giocatore in teoria potrebbe contestare? Ci sono precedenti? Mauro, dammi il tuo parere filosofico su questa domanda di Federico.
Sui precedenti passo, perché sono vecchio e mi dimentico.
Non c'è più Mauro. Una volta c'era Mauro, poi Mauro non c'è più. È tornato Mauro.
È legale. Cioè, cosa
l'abbiamo
vuol dire
detto.
Legale? Cioè, ecco. È legale, mi sentite?
Adesso sì.
Mi sentite?
Ah. Sì. A rallentatore, ma ti sentiamo.
Ho dei problemi di connessione stasera, c'ho il PC che fa un po' le bizze. Mi sentite tutto a posto
sì,
adesso?
Sì, vai, vai, vai Mauro.
Sì, sì, ok. Allora, a legale, sì, è previsto dalle regole, quindi è legale. Lo spirito della mossa, cioè quella di consentire ad una squadra di trattenere con sé un giocatore che ritiene particolarmente importante per le sorti della squadra, da cui il nome di franchise tag, poi allargato al concetto di transition tag, poi e via così. Sì, io ricordo che la settimana scorsa, mi sembra, forse in questo podcast, c'è stato uno che ha detto una qualcosa che l'NFL è un affare freddo, una cosa... Ah, giusto, un freddo business, giusto, giusto. Io mi trovo in quell'affermazione, non ricordo chi l'aveva fatta, ma mi trovo molto in quell'affermazione, perché questo, in fondo, è uno degli aspetti, cioè, ed è un freddo business sia dal punto di vista della squadra, che fa le sue valutazioni da un punto di vista molto basico, molto smaterializzante, diciamo così, spersonalizzante, ecco, non mi veniva la parola, ma anche dal punto di vista del giocatore, che alla fine è un professionista che fa questo lavoro per un numero di anni molto limitato nella sua vita e che quindi ha tutto l'interesse in un modo o nell'altro a massimizzare il guadagno che porterà via. Per cui sì, forse lo spirito originario della regola è un po' tradito, però cioè, alla fine who cares, come dicono gli americani. Sui precedenti, sì, cioè ci sono tanti gente che ha contestato il tag, eccetera. Adesso
Bell è arrivato a non
specifici.
Giocare.
Chi, scusa?
Bell è arrivato a non giocare.
Ah, ecco, infatti, stavo proprio pensando a Le'Veon Bell, non mi ricordavo se la sua cosa era partita con il tag o...
Sì, sì,
o
tagliato, va bene, ciao,
qui.
Ciao.
Siamo assolutamente amici. Sì, e si è visto come è andata a finire, cioè alla fine... Lui era nella posizione di far valere il suo potere contrattuale perché era uno dei giocatori top della squadra e quant'altro. Se un, scorro la lista, un Cam Robinson qualsiasi dicesse va bene, allora sai che c'è, io vado in held out, non dico che iniziano a ridere da Jacksonville e finiscono a Miami, però probabilmente non potrebbe anche non sortire tutti questi effetti. Si è vista le proteste contrattuali di Melvin Ingram, tanto per dirne uno che un po' di visibilità ce l'aveva, come sono finito. Se direttore, se è soddisfatto della risposta, volevo dire un nome che avevo anch'io.
Vadi, vadi.
Io sono stato un po' stupito, un po', non tanto, ma moderatamente stupito da un tag che secondo me avrebbe potuto succedere, non è successo, per quello, ma avrebbe potuto succedere per quello che ha fatto quest'anno con la sua squadra e per come si è rivelato importante all'interno della squadra, ed è il fatto che i Titans non hanno taggato Jonnu Smith, il tight end. Mi ha un po', cioè, sì, per carità, ci sta, però forse me lo sarei aspettato. Non sono per niente stupito del fatto che i Packers non abbiano alla fine taggato Aaron Jones.
E infatti quello era uno di quei nomi di cui si parlava,
esatto,
settimana
però
tale,
poi alla fine ce ne siamo detti tutti i colori sui running back, quindi sappiamo perfettamente come va il mercato dei running back, praticamente opposto a quello dei quarterback.
Io vi tengo sempre questa sera vi tengo sempre il pensierino finale. Una cosa voglio dire ai nostri milioni di ascoltatori, che il fatto che un giocatore sia free agent non vuol dire che automaticamente vai in un'altra squadra, cioè voglio dire, ci sono decine e decine di free agent che poi rinnovano con la squadra in cui sono, quindi il fatto che per esempio i Packers non abbiano messo il tag a Aaron Jones non vuol dire che Aaron Jones da domani è il giocatore di qualcun altro. Certo, si potrà guardare intorno, potrà sentire altre squadre, ricevere altre offerte, ma non è detto che poi alla fine si muove e non accetti quella l'offerta che sicuramente in questo caso i Packers gli hanno fatto, ecco, tutto qui, non la vedrei come free agency uguale, sicuramente te ne vai da un'altra parte, ecco, così, giusto per...
Ah, c'è anche chi è andato da un'altra parte e poi è tornato subito ancora prima che cominciasse la stagione. Penso a Anthony Barr, che aveva già firmato con i Jets, poi ha detto, anzi non aveva firmato, si era promesso sposo ai Jets.
Esatto,
si era promesso sposo ai Jets e poi è tornato indietro di corsa quando, con un contratto assurdo fatto dai Vikings, di cui era diventato free agent.
Ebbene, bene, bene.
È perché vabbè, aveva detto al tuo agente, show me the money.
No, show me the money soprattutto quest'anno con che è la tegola del Francesco Tag arriva ovviamente come sempre prima del giorno in cui bisogna essere alla pari, assolutamente non ci sono postille
e hanno ancora 8 giorni per divertirsi,
esatto, siccome sappiamo dalle fonti NFL che sarà un massacro, sarà un bagno di sangue come hanno scritto i vari reporter o Rapaporter, dipende un pochettino come volete.
Come? Scusami? Rapaporter, l'ho capito, mamma mia.
E certo, il Rapaporter, è certo, direttore. Tanti ruoli che potrebbero essere considerati magari importanti per quella squadra, io devo taggarlo, non lo faccio perché so che magari quel giocatore verrà probabilmente tagliato e posso poi avere un con tra dead money e altro ci vado a guadagnare, tra virgolette, vado a risparmiare. Ci sono tante cose che succedono dal punto di vista di GM. Poi magari lo stesso Jones di cui parlavamo prima verrà, non è stato taggato, magari per non, quanto sarebbe stato? 12 milioni, 13 milioni, manco mi ricordo quanto sarebbe stato il suo tag.
Running back intorno ai 12 milioni.
Mi sembra 11.
11, 12.
Dipende se guardi magari over the cap o spot track.
Quello, diciamo 12 per fare, per arrotondare, tra 11 e 12 magari riesco a trovare una cosa che lo riescono a fare per 8, come quello di Gordon, per un periodo magari più lungo, con dei garantiti particolari, eccetera, 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 eccetera. E alla fine risparmino, in questa stagione in particolare, sono quei 3 milioni che magari ti sono il defensive end di riserva, una cosa del genere. Sono queste manovre, quelle proprio quest'anno sono quelle importanti.
Perfetto, vabbè, vedremo. Comunque la finestra del tag si è chiusa, non ne sono arrivati altri.
Sì, quindi la stavo giusto chiedendo la linea della postazione. Vadi,
vadi,
vadi. I nove nomi che abbiamo fatto sono rimasti quelli. Non si può dire che è ufficiale, perché la parola ufficiale mi pare che qui non la possiamo usare, però sono quelli.
Sì, esatto. Le cifre che state leggendo del valore del tag dei giocatori sono stime ancora, infatti trovate un est a fianco, perché finché non verrà rivelato il valore ufficiale del salary cap, esatto, ovest, oh madonna mia, l'ho capito, l'ho assolutamente capito. Bisognerà un po' vedere. Un'ultima chicca che ho letto oggi, anzi, vabbè, non... riguarda ancora, posso dire ancora una cosa su Dak Prescott, me la sono dimenticata.
È il capo, lei può fare quello che vuole.
Ma sai com'è, faccio finta di chiedere.
Deve stare attento, direttore, perché siccome altri posti non ne hanno parlato, signore, questa cosa non è mai esistita.
Giusto, vero, vero anche questo, hai ragione Emma.
Ma a noi ci piace stare qui a pontificare sul nulla.
Bravi, bravi. Due cose veloci sul contratto di Prescott, perché avevo scritto l'articolo ma volevo ritornarci sopra. Una, qualcuno ha detto che se Jerry Jones ha accettato di firmare un contratto del genere è perché sa cose sul rinnovo dei contratti televisivi che noi non sappiamo, che lo hanno reso felice, quindi vuol dire che stanno chiudendo a cifre incredibili e questo gioverà anche al salary cap. Questa è la prima. E la seconda cosa, e qua la dico al signor Rizzotto, che è un teorico di questa affermazione, il Texas è come la Florida.
Certo.
Il Texas, signor Rizzotto, è come la Florida. Non si pagano le tasse.
Scusi, direttore, non si vede perché siamo solo in audio, ma stavo annuendo vigorosamente.
E quindi, prendetela come battuta, il primo anno, quei famosi 75 milioni che vi abbiamo citato prima come primo anno di contratto di Prescott, se paragonati a 75 milioni presi da Mahomes per il suo rinnovo, sono molti di più per Prescott, perché nel Missouri la tassa, l'income wage, cioè la tassa sul guadagnato, esiste ed è alta. Quindi anche queste sono cose incredibili. Ma, quindi non è più. Scusi, prego.
Ma Mahomes non gioca a Kansas City?
Allora, questa è una cosa complicata, Mauro. Noi ci facciamo un podcast una volta. Ci facciamo un podcast su due cose.
Mo me lo segno.
Che Kansas City non è Kansas e che New York non gioca a New York.
Direttore,
dica.
Ma non avete parlato di Juju Smith-Schuster? L'ha taggato TikTok o no?
Allora, no, perché aveva un'opzione con Instagram.
Ah, a posto. Infatti non mi tornava.
Aveva un'opzione con Instagram.
È stato bannato da TikTok.
Ecco, addirittura, vedi.
Oppure bloccato. Direttore, mi ha fatto andare a controllare i Missouri si prendono la bellezza del 4%, quindi è pro-flesso. Questo fa bene a Salvini.
Hai capito. Bene, dai. Allora, continuiamo.
Segnalo anche l'ultimissima nota e poi passiamo alla cosa che racchiude i due argomenti che abbiamo già fatto fino adesso. Si parlava della possibilità che burocraticamente i Cowboys potessero taggare Prescott, comunque mettergli il franchise tag per un meccanismo burocratico per la formalizzazione del nuovo contratto. Tutto questo non è avvenuto.
Bene. Grazie. Allora, dai, che abbiamo ancora, dobbiamo stare dentro i prossimi 60 minuti, e l'abbiamo promesso ai nostri ascoltatori, ce la dobbiamo fare ragazzi, quindi vi chiedo un po' di ritmo, vi chiedo, perché abbiamo ancora due argomenti, più tre domande di Asilisturbo, dai, ritmo, e in 60 minuti chiudiamo. Giorgio Prunotto, che è una persona di spiccata moralità, ma anche di talenti nascosti, ha scovato una statistica che ci ha incuriosito molto. Erano le, cos'era questa mattina? 4:30, 5:30, non mi ricordo più, ormai ci dobbiamo tornare.
Anche presto. Prima stamattina, è stata dura.
Direttore, erano le 2:47.
Ma lì poi 2:47. No. Allora, ma lì abbiamo messo giù la scaletta veloce, poi siete a fare 2 ore di sonno e siamo tornati.
Ah, però io ho 2:47 e i messaggi li ricevo.
Eh sì, no, perché quando abbiamo aperto tutto, poi dopo andiamo a farci due orette che non ce la facciamo. Allora, il dottor Cavalier Prunotto ha scoperto che in 14 delle ultime 16 stagioni una squadra arrivata ultima in una delle 8 division è andata ai playoff l'anno successivo. Quindi io approfitto di questa mirabolante scoperta di Giorgio per chiedervi chi secondo voi tra le 8 ultime dell'anno scorso può ambire ai playoff del 2021. Guardate, ve le ripeto anche, le ultime. Jets, Broncos, Bengals, Jaguars, Eagles, Lions e Falcons. Queste sono le ultime arrivate. Quindi vi chiedo qua...
Non manca una?
No, Jets, Broncos, Bengals, Jaguars, Eagles, Lions, Falcons, sono tutte.
Direttore, io credo che i 49ers...
Adesso l'ho capita. Ok.
Così, a occhio.
Non capisco questa vostra sterile polemica. Abbiamo anche degli ospiti esterni, facciamoci conoscere subito. Benissimo, va bene. C'è una polemica.
No, perché non mi ero perso la notizia che l'NFL avesse 7 division, ma va benissimo, cioè, sono a posto così.
Se non ti documenti, tu lavori troppo.
Infatti, mea culpa.
Assolutamente.
Quindi, sei mica giornalista tu, Santini, scusi. Ma lei è dottore Santini, ma non giornalista.
Ecco, è vero, perfetto.
Me ne guardo bene.
Quindi,
devi leggere nei posti giusti comunque.
Ecco, vedi che subito chi... Va bene, dai. Lascio a voi l'ingresso libero, ditemi quale tra queste secondo voi, una dovete dirmene, non è che dite ma queste sette, una che secondo voi tra queste ha più possibilità in questo momento, l'anno prossimo, di poter tentare una di arrivare in un posto di playoff.
Broncos,
ma secondo me scusatemi, direi, se non si può nominare San Francisco, direi anch'io Denver.
No, 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 per questo la puoi nominare, per questa cosa qua, per il prossimo.
San Francisco.
No, devi capire che è il direttore che non può nominare.
Ah, è il direttore, allora dico San Francisco, perché comunque penso che sia nettamente la più forte di queste otto.
Potresti chiamare Santa Clara, tipo, forse... Non lo so, io ti trollo, Andre, per me è Jaguars, la narrativa di Urban Meyer, mi piace. Poi Justin Fields alla 1, secondo me, guarda, via che è una meraviglia.
Anche qua mi devo dissociare.
Certo, ti perseguiterà questa sfortuna fino alla live del draft. No, però dai, a parte gli scherzi, il ribaltone lì dei Jaguars magari ci credo.
Secondo me sicuramente San Francisco, non fossero stati i Broncos.
No, Giorgio, no, non puoi dire San Francisco. Tu, i Bengals devono vincere il Super Bowl, non puoi dire altro.
L'anno dopo.
Ma dicevi l'anno dopo anche l'anno scorso.
Lo so, è successo un qualcosa imponderabile alla 12ª che mi ha un attimo traslato tutto di un annetto.
Prunotto, senta, non prendiamoci in giro, cioè, lo sappiamo tutti che se lei ha posto questa domanda la risposta unica accettabile è Cincinnati Bengals, che sull'onda del recupero del nuovo messia in terra, che recupererà dall'infortunio e recupererà la sua piena prestanza atletica, mica come quel pippone di Tua che si è sfasciato un'anca e non riusciva a lanciare profondo perché non riusciva a fare forza sull'anca. No, lui recupererà a pieno regime in 7 mesi e trascinerà i Bengals ai playoff. Questa è la risposta esatta.
I Burrows, cambiano nome come, Burrows, come Cleveland. Esatto.
Non era Mantequillas?
Quando c'è la telecronaca in spagnolo.
Ah sì, giusto.
Devo dire un nome solo, giusto?
Eh sì, se no è troppo facile.
Allora, non dico Broncos, perché sono in manevantismo sempre, scusate il pronostico, quello sempre nei miei cuori. I 49ers, con tutti gli infortuni che hanno avuto, cioè, poi, che vale il discorso anche per i Broncos, ma soprattutto i 49ers, tutti gli infortuni che hanno avuto con quel coach non possono non andare playoff, onestamente.
È vero, Joe, l'anno scorso potevate chiamarmi gli Infortuniners.
No.
Mamma mia.
Non accetto, Santini no.
Qualcuno, per favore, chiami Alessio Salerio in trasmissione.
Per favore.
La metto in
giusto per dire una cosa seria, a parte la simpatia per George e i Bengals. Io no. Comunque, un nome che non ha citato nessuno, e se ci ripenso, secondo me i Falcons.
Anche secondo me. Appoggio totale.
Vi aspettavo tutti al bar, amici.
Amici.
No, ma io l'ho detto da subito. Siamo noi. Il sud è cosa nostra.
Siamo noi.
Questa frase potrebbe essere molto fraintesa, tra l'altro.
Giuro che non...
È vero.
È venuta benissimo.
Molto.
Siamo in Matteo Messina Denaro dell'NFC.
Benissimo. Vale.
Superlati tanti, non ci siete mai.
Esatto, ma torniamo. Quando se, non te lo aspetti.
Se tutti avete detto la vostra, io vorrei sempre così tenermi una parte così nel finale, fare una domanda ad Andrea. Ma Andrea, tu che sei dentro queste cose, ma questa cosa che avete preso un allenatore la mattina l'avete licenziato la sera?
Cioè parliamo del strength and conditioning,
esatto, assunto coach e licenziato. Io mi immagino che sì, sia arrivato, abbia pisciato su qualche scrivania e l'hanno cacciato via così.
No, penso che le motivazioni siano note a tutti. Però la cosa che preoccupa è il fatto che quando gli abbiano chiesto a Urban Meyer, lui ha semplicemente evitato la domanda, perché ovviamente le accuse erano pesanti di questo membro dello staff di Iowa, se non sbaglio, che fu allontanato proprio da Iowa, E niente, lui era tipo, sì, lo sappiamo, ma io lo conosco, mi piace come lavora. Poi evidentemente sono arrivate pressioni, o comunque era troppo, perché effettivamente in questo periodo storico non è il massimo, cioè non è il massimo mai, però a maggior ragione negli ultimi mesi, quindi sì, poteva iniziare meglio l'avventura in Florida per Meyer. Ma adesso tra un mese più o meno vedremo cosa andremo a combinare.
Io già mi
vabbè, adesso diventerà il nuovo Bill Belichick. Se si è autolicenziato, diventerà campione del mondo altre 6 volte.
Perfetto, benissimo. Allora, dai, andiamo con l'ultimo argomento prima di passare alle risposte alle domande. E unisco quella che è la domanda che vi farò a quella che è una domanda fatta dal nostro ascoltatore, che è Matteo. La domanda originale è: cosa vorreste, quale giocatore vorreste per la vostra squadra del cuore? Ve la concretizzo unendo la domanda di Matteo: un giocatore free agent e uno in uscita dal draft che vorreste nella vostra squadra tifata. Ecco, questa di Matteo è un po' più puntuale rispetto a quella più generale. Quindi, dai, fatevi sotto, abbiamo qui 9 squadre diverse, abbiamo tanta NFL questa sera, quindi fatevi sotto, diteci.
E l'ordine direttore, se no non ne usciamo.
Allora, hai ragione. Allora, c'ho sempre la mia scaletta di presentazione. Mauro.
Ah, ecco, a posto. Quindi, un free agent e uno del draft.
Sì, allora, usiamo la cosa di Matteo, che
sì,
mi piace di più.
Va bene. Io non dico nulla che non abbia già ripetuto abbondantemente. Bueno, io quest'anno dai Dolphins voglio che arrivino dei playmakers, voglio gente che faccia succedere le cose. Free agent, io potessi scegliere, prenderei Corey Linsley, il centro dei Packers. In uscita dal draft, ripeto, playmaker, chi volete, voi fate quello che volete, io faccio un nome, Travis Etienne.
Perfetto. E dopo tocca a Marco, che non può neanche appoggiartela.
È vero. Allora, come free agent, Trent Williams. Come giocatore al draft, non so, uscitemi un pass rusher che non li conosco. Beh, anche voi.
Non esistono pass rusher nel prossimo draft.
Ah no?
No!
Che cool. Allora una safety, almeno quelle ci sono.
Neanche
Gregory Rousseau.
Allora,
mi ricordo il sondaggio Rousseau.
Cioè, ma sì, ci sono dei giocatori
Rousseau. Ero mutato, quindi.
Che?
Gregory Rousseau, come Gerash.
Come nome, insomma, Rousseau.
Vabbè, comunque. Qui ti pay, ti suona di più come nome?
Quitty Pay mi piace, sembra un coso
di PayPal.
Mi piace. Mi ci ho
riscommesso.
L'unico modo intelligente di draftare è scegliere l'assonanza dei nomi, come avevo detto in precedenza. Non vale solo per la free agency, ma anche per il draft.
Draft a maggior ragione.
Alberto, vai con i tuoi due nomi.
Allora, via free agency, Carl Lawson. Ormai sono sul carro da tempi non sospetti, anche se mi dispiacerebbe per Giorgio. E via draft, io ho questa insana curiosità verso Trey Lance, e quindi tanto poi non drafto io, quindi mi piacerà lamentarmi con i Falcons quando non sceglieranno Trey Lance con la 4, però mi piacerebbe perché è un prospetto bello grezzo ma molto forte, cioè seguirlo che diventa sempre più forte e poi ci fa vincere il Super Bowl non sarà male.
Così poi ci può giocare su Madden, su Twitch, lanciare intercetti in...
Esatto.
E poi tu ami la narrativa, no? Il ragazzo della Georgia, d'Atlanta, proprio...
Ma la cosa bella è che c'è praticamente il 90% dei giocatori NFL viene dalla Georgia, quindi con qualunque prospetto puoi dire portatelo a casa, perché funziona sempre.
Mattia.
Ma sto sul radista, allora, dato che non voglio copiare Mauro... Voglio un centro, mi prenderei Alex Mack, che magari costa anche poco, vuole vincere un Super Bowl. Però vabbè, se vuole vincere un Super Bowl non viene da noi. E per quanto riguarda il draft, vabbè, Rashad Bateman, bel ricevitore, ma intanto qualsiasi ricevitore prendiamo, lo mettiamo lì a bloccare. E, vabbè, roviniamo tutto.
Che allegria. Mamma che allegria, Alessandro.
Servirebbe un po' di Santini qua, ma non gliene frega niente di benessere.
Pensa se li ti favi te, Jaguars, Mattia.
La C3 con più... Perché i Jaguars hanno la loro poetica dello schifo, cioè ci sta. Cioè, la loro estetica ci sta. I Ravens sono anche delle aspettative, poi diventano Jaguars ai playoff e ogni anno è veramente un pugno nei maroni. Ormai... Ma
raccontami, Mattia, com'è questa sensazione? Secondo me è il colore delle maglie, guarda.
Oddio. Vabbè, lo sappiamo che il viola porta sfiga, signori.
Ma cosa vuoi che porti sfiga?
Il Super Bowl non porta sfiga, il viola Ravens, però sì, negli ultimi anni mi hanno veramente tolto un po' di ottimismo, 2 anni di vita, aspettative per il futuro, per il presente, mi hanno rovinato un po' il passato.
Cioè, c'è da dire che è una squadra che comunque prende il nome da Edgar Allan Poe, direi che cioè già quello secondo me la chiude su sfiga e barra traumi in vita e scritti non scritti, quindi direi che...
Ma la roba più grave è che le sconfitte ai Ravens sono andate sconfitte. Ogni volta che perdono, un clan di idioti su vari social arriva lì che Lamar non è un quarterback così. Io dopo 3 anni, sai, signori, non ne posso più. Lamar è quello che è e lo accetto per quello che è. Però basta, questa storia non è un quarterback, basta.
È l'Achille Lauro dei quarterback NFL.
Mamma, io non ho mai parlato J.K. Dobbins, però potrebbe essere, potrebbe essere.
Alessandro.
Ah, guarda, io non mi faccio limiti di spesa, quindi vorrei Jotunay, così sistemo, do una sistematina a quella che è una delle linee, poi per sistemarla del tutto ci sarebbe bisogno anche di draftare un OL, ma c'è bisogno anche in difesa, quindi il pay che ha citato prima Alberto me lo prendo ieri.
Emanuele e poi Giorgio.
Allora, io al draft voglio assolutamente Jock, ossia Jeremiah Owusu Koramoa, il linebacker di Notre Dame. Io mi sono visto un paio di partite.
Se non mi pare a pronunciarlo, è difficile.
Detto per gli amici Jock, perché Owusu Koramoa è un pochettino che ti rimane. Jock.
Tu sai che abbiamo una scheda in programmazione della strada verso il draft di quel giocatore?
E non è scritto gioco, è proprio scritto tutto
sì,
per
sì, esteso. ho preteso
che fosse io lo chiamerò per... comunque Jock. Comunque Jock, linebacker di Notre Dame, ne sono innamorato e io lo voglio ai Broncos. Mentre per la free agency quello potrebbe essere un problema, perché Watson non è considerato free agent, giusto?
Watson no, firmato. Non lo posso...
Allora, siccome quarterback di alto livello non ce ne sono, cioè mi andrei a prendere Dalton, no? I Broncos hanno bisogno di un quarterback in caso, io mi andrei a prendere il cornerback che praticamente ci sono, cioè lui è cresciuto con me, lui, solo che lui non lo sa, ho anche le foto con lui, che chi dove abusi, così torno in Colorado e posso con la scusa avere qualche maglietta grande.
È cresciuto con me, ma non lo sa.
Perché sono visto tutte le 3 stagioni sue, me le sono viste tutte, ero allo stadio.
Ecco.
Lui sa che io ho la foto con lui, cioè, lui no, io sto con la foto con lui, ma lui non sa che io ho la foto con lui. Mi piacerebbe andarci, così gli rubo la maglietta.
Tu lo sai, ma che c'è gente che va in galera per fare foto con altri a loro insaputa, Io ti avviso, sei come in amicizia.
Ho capito, quando direttore, quando anche lei batterà quando vincerà la Pac-12 South e praticamente fa invasione di campo, me lo dice, che così non faccio le foto.
Tu non sai cosa ho battuto io. Perfetto, dai, Giorgio.
Allora, vi do la soluzione di tutti i problemi dei Bengals. Allora, Tunei, 14 milioni, viene da noi perché è dell'Ohio, quindi questo è già sicuro. Diamo una terza ai Rams e pigliamo come right tackle Avenstein, dopodiché alla quinta scegliamo Sewell, metto Williams come right guard e praticamente il mio Barro dorme sereno e tranquillo.
Hai capito, questo ha già fatto la strategia della squadra. Mannaggia. Dai, Daniel e Andrea.
E io tra l'altro sarei molto simile alla sua per Herbert, quindi io andrei a bussare da Mattia, gli direi Orlando Brown, portiamocelo a casa, e per cambiare un pochettino in free agency magari piglierei John Johnson, che è la safety Rams, che è stata fondamentale per Brandon Staley, lo adora e se lo porta dietro sponda Chargers però, e al draft io sceglierei, ragazzi non so pronunciare il nome, scusatemi, però è Solomon Alaya Vera Tucker.
Sai che ci avevo una sfida anche su quello.
Ma sempre scritto lungo, direttore.
Sì, 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 infatti quando ho letto il nome ho detto ma mi prenderanno in giro, aveva messo un nome di fantasia, invece no, è vero.
È verissimo, è offensive tackle, anche guardia di Southern California, quindi teniamoli sempre local, tiriamo sui prodotti locali e insomma offensive line deve essere un po' la parola d'ordine dei Chargers, perché è stata a livello dei Bengals, solamente che abbiamo avuto la fortuna che Herbert non ci ha rimesso un ginocchio, quindi è importante proteggerlo anche lui, e un po' di versatilità non fa mai male.
Io invece, visto che l'avete già nominato svariate volte, ne prendo un altro, però io direi Joe Tooney, però andiamo su Kenny Golladay, così almeno c'è un bersaglio extra per Trevor Lawrence.
Che tra qualche
settimana no. Assolutamente, faremo trade down per prendere Trevor Lawrence, che alla tipo alla 15, sì, sì. Sì, direi che Kenny Golladay a questo punto, visto che nessuno lo ha menzionato.
Perfetto, perfetto, grazie a tutti. Allora, chiudiamo, e infatti, voglio dire, adesso sono sempre più convinto che in 60 minuti chiuderemo questa puntata. Visto come si è reso questo argomento, secondo me ce la possiamo fare a chiudere entro 60 minuti. Abbiamo chiuso, diciamo, la parte argomentata, usiamo questo termine, scalettata del disturbo, e arriva il tempo di Ask Disturbo.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Allora, abbiamo tre domande.
Bisogna continuare, direttore.
No, perché devo fare le domande, perché se no non stiamo dentro l'ora di trasmissione. Io farei un'ora solo in sigla, però beh, non si può fare. Allora, due domande abbiamo già risposto, ne abbiamo altre tre. Anche qua io lancio l'argomento, poi qualcuno si butti o anche più di uno a rispondere. Davide, l'efficacia di una linea d'attacco dipende più dalla bontà dei singoli giocatori o da come sono allenati? Io non rispondo, lascio a voi, ma secondo me, Davide, siamo sul livello se è nata prima l'uovo o la gallina. Siamo prima su quel livello, però lascio a voi le risposte tecniche che ne sapete più di me.
Ah, io preferisco una linea di giocatori forti e allenata bene, se devo scegliere.
Ah, ecco, giusto.
Io preferisco la linea allenata bene, se devo scegliere, perché ci sono stati casi in cui linee offensive discutibili sono migliorate con un membro dello staff adeguato.
Boh, io tipo una squadra che non ha mai avuto una linea decente da 10 anni, quindi non ho idea neanche di cosa sia una linea con dei buoni giocatori né ben allenata, quindi non ho mai provato l'ebbrezza delle due. Anche solamente una delle due mi basterebbe, sinceramente, però penso che buoni schemi e una gran buona guida possa aiutare, anche magari crescere prospetti magari un po' più grezzi, che insomma non escono magari pronti al draft. Comunque è complicato lavorare lì in trincea, insomma lo si sottovaluta sempre, anche troppo spesso, come ruolo. Poi dopo ci sono i Seattle Seahawks, che fanno il pari dei Chargers per l'importanza che danno alla linea offensiva. Quindi anche avere dei buoni nomi, magari uno o due su cinque, male non fa.
La cosa più importante secondo me è non avere un pirla come allenatore della linea, sì. Per un motivo. E ho visto molto più spesso degli allenatori fare disastri che fare bene, nel senso che ho visto allenatori con tutte le loro idee geniali, assolutamente eccezionali, peccato i giocatori non sono mai riusciti a capirle, e allora lì l'allenatore deve farsi due domande,
anche tre in quel caso,
e darsi pure qualche risposta, Giorgio.
No. Fai le domande, io... le risposte vediamo, adesso stiamo calmi, ecco.
Io con educazione, visto che insomma sono nuovi del posto, l'appoggerei a Daniel, perché una linea mi accontenterei così, anche di nome, secondo me sarebbe sufficiente per certe squadre.
Sapete che invece io vi dico che secondo me, se hai un buon allenatore, puoi accontentarti anche di non avere giocatori super, nel senso che il bravo allenatore, tipo quello che ha citato Giorgio prima, no? Cerca di prendere il massimo da quello che gli offrono i suoi giocatori, che non vuol dire non farli crescere, allenarli, migliorarli tecnicamente, praticamente, assolutamente. Ma vi faccio un esempio: se io ho 5 giocatori di linea, questi titolari, che sono non sono il massimo, non sono tra i più forti, quello che volete, ma per esempio sono veloci, devo fare in modo, parlando con l'offensive coordinator, di strutturare il playbook su questo vantaggio che ho dai miei giocatori. È ovvio che se ho 5 giocatori che magari sono veloci nei movimenti o non sono pesanti e gioco power football con 6 running back, ma forse qualche problema ce l'ho, ma l'abilità è proprio quella secondo me, quindi io propendo più per l'allenatore. Poi è ovvio che se ho i fenomeni siamo tutti contenti, però secondo me con un buon allenatore può cavare il sangue dal levato.
Secondo lei, direttore, non è che magari gli estremi sono quello che conta di più? Magari cioè avere lato cieco e lato destro, magari avere un attimino, cioè, sai, quando poi magari è veramente gente che non riesce a reggere un blitz che arriva bello a velocità spianata, è dura.
No, per signori, però
bisogna bloccarli, blitz è l'unico modo per vincere.
E io sto
a parte scherzi,
la mia è così.
Prima che la cosa che generi, Herman Russo l'ha citata nessuno ancora?
No, ancora no. Però quella copertina ce la ricordiamo tutti. Daniel, secondo me, secondo me devi avere almeno un giocatore tra i 5 che possa ancorare tutta la linea. Allora io per passato personale ti dico il centro, perché secondo me quando hai un centro bravo, intelligente,
totalmente disinteressato, direttore,
assolutamente.
Quanto lei non parte in causa,
ma assolutamente, così proprio un mio afflato del momento, perché se un centro intelligente ti può guidare tutto il resto della linea nella lettura, per esempio le blitz. E attenzione, come centro vale anche una guardia, perché comunque sono abbastanza centrali da poter leggere. Invece il discorso che dicevi te del laterale, insomma, l'abbiamo già detto, ci possiamo ripetere: avere un tackle del lato cieco, tendenzialmente sinistro, per qualche quarterback destro, che sappia qual è la sua importanza nel sistema football, può essere utile, ecco, da questo punto di vista.
Però direttore, scusi, lei, cioè, se cosa leggono a fare i blitz che non c'è niente da leggere?
Andiamo con la domanda di Danilo. Danilo ci chiede: dato che non si sa ancora niente sulla situazione di Deshaun Watson, pensate che si possa arrivare addirittura ad un taglio da parte degli Houston Texans?
No.
Spiegate perché, Danilo, cioè, ragazzi.
No,
pensate, direttore, mi sono perso la parte finale della domanda.
Un taglio di Watson da parte dei Texans?
No, taglio impossibile.
Ma spieghiamo il perché.
Noi pensiamo che ci possa essere un limite all'autolesionismo o lo spingiamo fino a...
Spingiamo. Houston Bobbits.
La situazione di Watson è particolare, ne abbiamo parlato, scritto, eccetera, eccetera. I Texans vogliono tenere Watson. Se non riescono per nessun motivo a convincerlo, non c'è motivo di tagliarlo, perché ci sono tante di quelle squadre interessate ad avere un quarterback come lui, che non è che se arriva una prima, non è che se ne arrivano due, secondo me qua parliamo di 3 prime o comunque cose del genere, tipo 2 prime, 2 seconde e altra roba. Non hanno motivo di tagliarlo, soprattutto per dead money,
ecco, per quello volevo dire anche, ma cioè che il fatto di tagliarlo comunque non comporterebbe liberarsi di un contratto oneroso, perché il garantito gli va garantito, scusate il gioco di parole.
Esatto, a meno che lui non giochi, a quel punto ti puoi riprendere il garantito, sì, perché lo muti.
Sì, esatto, però
ma in, nel, come altro caso no, secondo me è impossibile, cioè, è impossibile, sarebbe veramente, è vero il masochismo, ma qua arriviamo ai livelli, oddio, come si chiama prima di Ragol che si...
Tafazzi si chiama.
Tafazzi, giusto, il signor Tafazzi, Houston Tafazzios diventerebbero.
Va bene, dai, chiudiamo questo via veloce perché siamo arrivati alle domande specifiche, non più una domanda chi vuole rispondere, abbiamo ascoltatori che chiedono la risposta di Marco Santini.
Pazzo.
Quindi Marco...
Però lui non può appoggiarla, come fa?
Non lo so.
Sono io per l'appoggio.
Marco ti chiede... No. Marco ti chiede... Non è che state smantellando tutta l'offensive line per fare in modo che Russell Wilson si ambienti meglio sul arrivo in Nevada?
C'è una domanda questa.
C'è un punto di domanda, è una domanda, ragazzi.
Vedo dove ho pensato, è una bella domanda.
C'è dell'ironia, del sarcasmo.
Ma
c'è
perché? Ma non c'è ironia e sarcasmo, secondo me invece coglie il punto.
Cioè, quindi per far sentire Wilson più a suo agio gli stanno togliendo...
No, lo chiede a te, quelli... non chiederlo a noi.
Ma che tanto non viene Wilson, quindi...
Ma che ne sei te non viene?
Ma lo so io, so. Io
come non viene? Sì che viene.
Ma dove va? Ma figurati.
Ma tu immaginati la AFC West con Mahomes, Herbert, Watson e Russell Wilson. Cioè, non è che... Immaginate le cose.
Che argomento sarebbe questo?
Perché Watson, scusa?
Poi Joe Montana e Peyton Manning anche, torna indietro pure lui.
Ah, sei squadre? Fanno quella famosa sistemazione delle division?
La AFC Central.
Vabbè, comunque, no, io non credo che venga Wilson, e se anche venisse, credo che nel suo contratto ci sarà una clausola che preveda almeno 5 persone presentabili davanti a sé, se no non si muove.
Presentabili da chi?
E dagli amici.
Ah, dai, ok, bravo. Se così, perfetto. Va bene, allora, dai, abbiamo anche risposto a questa domanda personalizzata di Marco per Marco, guarda, a cosa siamo, e quindi possiamo chiudere questa quarta puntata.
Scusa,
di Scusate il disturbo, potevamo durare 60 minuti, invece chiudiamo adesso, e quindi abbiamo rispettato assolutamente quello che avevamo detto.
Di 60 più 30.
Cosa?
E minuti, abbiamo detto che erano 60 minuti dopo i primi 30.
No, 60 minuti all'inizio. Ci siamo stati dentro, scusami.
Vabbè, dipende dal fuso orario, ha ragione, direttore.
Bravo, bravo, Emo. Quindi chiudiamo questa quarta puntata dell'off season di Scusate il disturbo. Un ringraziamento come sempre a tutti gli amici che ci ascoltano in diretta, tutti quelli anche via podcast. Prima di passare ai saluti, la settimana in audio video, giovedì mattina podcast verso il draft e The Bootleg. Avete finito la pausa voi?
No, noi siamo ancora in pausa di riflessione.
Mamma mia. Va bene, quindi giovedì podcast verso il draft, venerdì Scusate il college football. Voi della Bonanza, quando è che siete su Twitch? Il venerdì o il sabato, che non mi ricordo mai?
Venerdì sera 9:30 con Bonanza 5.
Okay,
se non succedono disguidi tecnici dell'ultima ora.
E quindi venerdì sera 21:30 sul canale Twitch di Radio Bonanza, Bonanza 5. Giovedì sera, ripeto, alle 21:30 per chi ha Clubhouse, abbiamo già lì pronta una room, quindi potete mettervi in promemoria di Outdoor Magazine dedicata ai giocatori a rientro da un infortunio, con una persona che ne sa molto più di noi sull'argomento. Quindi ringrazio Mauro, Marco, Alberto, Mattia, Alessandro, Emanuele, Giorgio, Daniel e Andrea per aver partecipato a questa puntata. Grazie ancora a Daniel e Andrea, ci ha fatto piacere. Diciamo che non ho gradito il modo in cui vi siete presentati, voglio dire, perché un blitz del genere potevate evitarlo, però alla fine secondo me l'avete fatto in buona fede e non avete bloccato assolutamente nessun tipo di trasmissione, quindi questo non può che farci piacere, quindi grazie mille per essere stati insieme a noi questa sera.
Ah, grazie a lei direttore, grazie a tutti voi per averci ospitato. Noi siamo come quei linebacker che non riescono mai a mettere a segno un blitz, quindi in realtà portiamo a casa zero sack, ma ci piace condividere l'amore per il football, quindi che la buonanza sia con voi e vi ringraziamo ancora per averci ospitato.
Noi ci...
Sì, che la buonanza sia con voi. Scusi direttore, volevo anche salutare, a proposito di blitz non riusciti, Yannick Ngakoue è svincolato dopo aver fatto il gallo l'anno scorso. Ci tengo a precisarlo, quindi ciao Yannick, che ci ascolta anche Adol oltre a Radio Bonanza. Saluto.
Perfetto. Quindi noi ci sentiamo settimana prossima. Boh, forse sì, forse no. Siamo in quella fase di stagione in cui possiamo esserci, ma anche non esserci. Vedremo nel corso della settimana cosa accade e di cosa discutere. Giovanni Ganci è tutto, alla prossima. I'm on the road again.